Eccoci qua, Ottoliner, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova puntata di Mondo Cina. E oh, c'è un bel po' di roba da scandagliare, perché ovviamente insomma uno degli argomenti della settimana è stato il viaggio che avevamo già accennato all'ultimo giro di Xi Jinping tra Francia, Serbia e Ungheria. Il viaggio in Ungheria, quando registriamo questo video qua, si deve ancora concludere, quindi un bilancio complessivo non si può fare, però alcune cose si possono già anticipare. E ovviamente, diciamo, dal punto di vista dei rapporti bilaterali, il momento più importante ovviamente è stato il viaggio a Parigi, semplicemente per le dimensioni economiche e il peso geopolitico del paese, anche perché insomma si è aggregata su richiesta di Macron anche Ursula von der Leyen all'incontro tête à tête. E poi appunto in Serbia, momento abbastanza importante dal punto di vista simbolico, perché nell'articolo che ha scritto Xi Jinping per accompagnare, in qualche modo introdurre la sua visita, si fa cenno appunto all'anniversario, e la data era stata scelta apposta per cadere nella settimana dell'anniversario, il 25esimo, di quando gli Stati Uniti decisero, credo in modo abbastanza deliberato, di bombardare l'ambasciata cinese a Belgrado, cosa che si vede, insomma, lega intimamente, diciamo, il modo di fare politica estera degli Stati Uniti e del loro alleato sionista. E sull'Ungheria però molto di più, appunto, però se sentiamo un po' da Zibao, Davide, cosa si può dire. Comunque io ho seguito non molto, quindi in realtà oggi sono a fare lo scolaro, Micheto, e do la parola a Davide. Ciao Davide, ciao Francesco.
Sì, ciao. Ciao a tutti. Sì, allora è uscita una quantità abbastanza importante di cose che vanno da articoli di giornale a comunicati congiunti, ad accordi che poi sono stati firmati in ciascuna di queste tre occasioni, di queste tre tappe del viaggio di Xi Jinping in Europa. E sono state elevate le relazioni, soprattutto tra Serbia e Ungheria. Però, diciamo, per cercare di districarsi da questa importante mole di materiale, in qualche modo, che ci descrive questa diplomazia, che è una diplomazia piuttosto vivace, quella cinese, nell'ultimo mese, direi, al di là di queste tre tappe in Europa. Non dimentichiamoci della visita di Blinken in Cina, di cui già abbiamo parlato, e della prossima e vicina visita di Putin a Pechino, che di nuovo ci dà la misura di una diplomazia piuttosto ad un livello di accelerazione, ecco. Ma per cercare di districarci potremmo utilizzare quelli che sono gli articoli che Xi Jinping ha scritto anticipando ciascuna di queste tappe, perché, come di consuetudine, il presidente cinese, quando va in uno stato estero, affida una sorta di articolo manifesto ai quotidiani, a uno dei quotidiani locali del paese a cui fa visita. Ed è interessante come in ciascuno di questi tre articoli abbia citato un proverbio cinese, in qualche modo un detto di Confucio, o qualcosa che riassume in sé lo spirito del viaggio. E volendo partire dalla visita appunto in Francia, è interessante come lì non sia stato scomodato un proverbio qualsiasi, ma proprio una citazione di Confucio, quindi qualcosa insomma di importante. Una citazione che ci dice che l'uomo di vera integrità morale è colui che è al tempo stesso amichevole ma indipendente, che non scende a compromessi con i suoi principi e che è indipendente senza alcun pregiudizio o schieramento, quanto è incrollabilmente fermo nella sua forza. Poi simmetricamente ha citato anche un passaggio francese di uno scrittore francese, Romain Rolland, che ci dice che è molto più facile lasciarsi guidare che pensare da soli, l'abbandono del pensiero indipendente è il nocciolo del male. Ecco, insomma, vediamo come da queste citazioni emerge soprattutto il concetto di indipendenza, che è qualcosa che effettivamente ha fatto da colonna portante per questa visita. È chiaro che i cinesi tentano di stimolare i francesi in uno dei punti che per i francesi sono più sensibili, cioè l'idea di ottenere un'autonomia strategica, come aveva detto Macron quando era venuto l'anno scorso a Pechino a visitare, insomma, una visita ufficiale in un incontro con Xi Jinping. Ma oltre a questa autonomia strategica, molto spesso nel corso dell'ultimo anno Macron è tornato a ribadire la necessità di non diventare vassalli degli Stati Uniti, e l'ultima volta l'ha detta, se non sbaglio, un mese fa, ad aprile, quindi è un concetto sul quale è tornato varie volte. Poi sul lato pratico, ad esempio, la Francia nel corso di quest'ultimo anno si è opposta alla costruzione, alla istituzione di un ufficio di collegamento della NATO in Giappone per evitare di surriscaldare le tensioni nell'Indo-Pacifico, oltre che alcune dichiarazioni di Macron che lasciano in qualche modo intuire una volontà di, magari non un disimpegno, ma comunque la volontà di non rendere Taiwan una questione più calda di quello che già è, perché in uno scontro, in un conflitto tra blocchi, tra Stati Uniti e Cina, l'Europa si troverebbe sempre di più a diventare un vassallo degli Stati Uniti, e queste sono appunto le parole di Macron. Però contemporaneamente, per quanto questa idea di indipendenza, di autonomia strategica possa piacere ai cinesi, beh, contemporaneamente la Francia ha anche dei terreni di scontro con la Cina. Pensiamo all'indagine antidumping per la quale i francesi sono stati in qualche modo una testa di ariete, cioè quell'indagine che potrebbe portare a dei dazi, delle tariffe per l'importazione di automobili, di veicoli elettrici cinesi, ed è qualcosa che già potrebbe arrivare questo mese. Leggevo, mi pare, sul Financial Times alcune indiscrezioni che parlavano di dazi che già a maggio potrebbero passare dal 15 al 30% sull'importazione dei veicoli. Quindi la partita economica è molto importante, oltre a quello che è il tavolo della politica internazionale. E se nel tavolo della politica internazionale ci sono dei punti di convergenza tra la Cina e la Francia, una sorta di soccorso cinese a quest'idea di Xi Jinping di porsi alla leadership di un'Europa non vassalla degli Stati Uniti e in qualche modo che ha una sua autonomia strategica, però dall'altro lato, parallelamente, per quanto riguarda la partita delle auto elettriche, beh, lì Xi Jinping si può dire che sia arrivato in Cina, in Francia, per tentare di limitare i danni, ecco, di quello che potrebbe accadere su questo aspetto. E di interessante c'è stato le dichiarazioni del ministro, mi pare del ministro delle finanze francesi, che ha aperto ad una fabbrica BYD in Francia, dichiarandosi favorevole a qualsiasi tipo di investimento nell'industria dei veicoli elettrici. BYD è il campione nazionale cinese in questo settore e siamo disposti a qualsiasi investimento, e anche i cinesi sono benvenuti, che non è qualcosa che va in contraddizione con l'idea poi di mettere dazi e tariffe alle importazioni, ma anzi sono entrambe delle strategie che hanno a che fare con la costruzione di un'industria nascente, un progetto che un po' divide la Francia con la Germania. La Germania teme ritorsioni per una possibile guerra commerciale su questo settore, mentre la Francia vuole sviluppare la sua industria, vuole proteggerla, vuole attrarre investimenti dall'estero. E poi oltre a questo, tra Cina e Francia sono stati firmati degli accordi in occasione appunto di questa visita, accordi che in qualche modo legano industrie francesi e industrie cinesi, anche accordi politici, ma che hanno comunque una destinazione economica, come ad esempio la politica chiamata qualcosa tipo dalle fattorie francesi alla tavola da cena dei cinesi, che è sostanzialmente un tentativo di accelerare il collegamento economico sul cibo. Si parla insomma di ad oggi mi pare che i prodotti francesi ci mettono una trentina di ore ad arrivare in Cina e quindi sulle tavole dei cinesi, quindi un'iniziativa che accelera parecchio le esportazioni da ostriche, formaggi, vini e qualsiasi cosa che qua in Cina di francese effettivamente si trova, perché in un supermercato cinese non è raro trovare prodotti francesi. Il vino, per esempio, se è difficile trovare quello italiano, non è per nulla difficile trovare quello francese. E quindi una dimensione appunto di politica internazionale, una dimensione economica, una dimensione personale anche in qualche modo tra i due leader. C'è stata questa visita ai Pirenei, una visita un po' particolare. Sono immagini di Xi Jinping con Macron sotto la neve negli Alti Pirenei, mentre la gente fa dei balli tradizionali con un Macron piuttosto esaltato e un Xi Jinping piuttosto fuori luogo per certi versi, però è qualcosa comunque di importante, perché gli scambi interpersonali sono uno dei pilastri, ecco, delle relazioni tra i paesi. Per cui, se vogliamo riassumere insomma questa visita in Francia, possiamo riassumere appunto col concetto di indipendenza, un concetto che piace ai francesi, che piace ai cinesi, e non ci stupisce che la Cina, in questo tentativo di creare un nuovo cuscinetto tra se stessa e gli Stati Uniti, ricorra alla Francia. Tutto sommato l'Europa della von der Leyen ha smesso di svolgere questo ruolo di cuscinetto nello scontro tra superpotenze, per cui c'è da crearsi un nuovo cuscinetto andando paese per paese, e il primo paese, quello sicuramente più complesso, è stata la Francia. E successivamente poi si è andati in Serbia, Anche qui nuovamente abbiamo un articolo di Xi Jinping, abbiamo un proverbio cinese che ci aiuta a trovare la parola chiave di questa visita, e in questo caso l'assioma cinese recita che gli amici sono coloro che la pensano allo stesso modo, così come i serbi hanno il loro proverbio che dicono che gli amici sono la più grande risorsa nella vita. Ecco, quindi la parola chiave in questo caso è amicizia, non più indipendenza come quella rivolta ai francesi, ma è amicizia. Un'amicizia ribadita su più punti, un'amicizia che è stata un po' una delle chiavi di lettura di questa visita. C'è stato una sorta di bagno di folla per Xi Jinping, dove Vucic ha portato Xi Jinping davanti ad una folla di alcune decine di migliaia di persone, dove c'è stato insomma questo applauso, dove Vucic ha detto un po' quello che Xi Jinping vuole sentirsi dire, soprattutto sulla questione Taiwan, così come poi Xi Jinping durante gli incontri ha detto ciò che la Serbia vuole sentirsi dire, cioè sulla questione del Kosovo. Poi ci sono alcune controversie su quanto siano genuine queste espressioni della folla, nel senso che leggevo su New York Times come alcuni dicano che questa gente è stata portata con i pullman del partito, e sicuramente c'è stata un'organizzazione perché un evento di questo tipo la prevede. Poi contemporaneamente la televisione di Stato serba ha interrotto la diretta sull'Eurovision per mostrare invece l'inaugurazione di questa visita, così come ci sono stati alcuni arresti in realtà no, ma dei fermi durati solo un giorno per alcuni serbi, magari del Falun Gong, e quindi considerati insomma un po' critici durante l'occasione, sono stati tenuti per una giornata e poi rilasciati senza accusa il giorno dopo, almeno questo è quello che ci dice il New York Times. Però insomma questa amicizia tra Cina e Serbia è qualcosa che prosegue nel tempo, è qualcosa che è emerso in tappe anche importanti degli ultimi decenni, e non a caso una delle chiavi di lettura riguarda l'anniversario, il 25esimo anniversario per il bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado. Era avvenuto nel 1999, il 7 maggio di quell'anno, e proprio il 7 maggio è il giorno in cui Xi Jinping arriva in Serbia. E di nuovo il suo articolo di giornale, in uno dei suoi passaggi, ricorda questo evento, in qualche modo definendolo come un bombardamento palese, nonostante gli Stati Uniti lo definiscano un errore dovuto a mappe difettose. Xi Jinping lo definisce un bombardamento palese durante appunto quella campagna di bombardamenti che ha ucciso 3 giornalisti. Questo non dovremmo mai dimenticarlo, il popolo cinese ha a cuore la pace, ma non permetteremo mai che una storia così tragica si ripeta. L'amicizia Cina-Serbia, forgiata con il sangue dei nostri compatrioti, rimarrà nella memoria condivisa dei popoli cinese e serbo e ci ispirerà ad avanzare a grandi passi. Quindi alla fine il riferimento a questa cosa c'è stata. Non c'è stata però la visita di Xi Jinping al sito dell'ambasciata, nonostante fosse attesa, c'era gente che aspettava lì il presidente cinese, perché questa cosa non era ufficialmente in agenda, ma si prevedeva che sarebbe avvenuta, però non c'è stata, segno che evidentemente le tensioni, ecco, non vogliono essere esacerbate con la NATO in qualche modo. E un terzo pilastro, potremmo dire, di questa amicizia tra la Cina e la Serbia riguarda invece tutto ciò che si è creato nel corso degli ultimi anni, tutto ciò che si è creato anche con la Belt and Road, che ha portato anche puntualmente allo sviluppo di alcuni impianti, di alcune industrie. Per esempio la Smederevo dovrebbe chiamarsi, che è un'industria serba piuttosto importante, un'industria secolare, fondata più di un secolo fa, e che era stato uno dei pilastri dell'industria metallurgica nella ex Jugoslavia, ma poi nei primi anni 2000 aveva avuto un periodo, diciamo, di declino, nella quale lottava un po' per la sopravvivenza. E all'interno della Belt and Road, di cui la Serbia è uno dei primi partner europei che ha aderito a questa iniziativa cinese, beh, all'interno di questo framework è avvenuto l'acquisto da parte di un gruppo cinese di questa azienda, di questa fabbrica, di questa industria, e che ha portato questa industria ad oggi a diventare uno dei principali esportatori della Serbia, e che contribuisce di un punto percentuale, un punto e mezzo percentuale al PIL serbo. Questa cosa, questo incontro, questa industria, questa acciaieria era già emersa come tappa anche nella precedente visita di Xi Jinping in Serbia del 2016, dove si era recato insomma da questi operai, e da lì si è creata un po' l'idea di una sorta di scambio epistolare tra Xi Jinping e gli operai. Poi sappiamo, evidentemente Xi Jinping davvero non scriverà queste lettere, però in qualche modo la diplomazia cinese le manda a nome suo agli operai serbi, e gli operai serbi insomma rispondono, e tanto che questa cosa è emersa un po' anche durante questa visita, in cui i media cinesi hanno anche pubblicato un po' di questi scambi epistolari tra il presidente cinese e gli operai di questa industria, per cui un altro pilastro che da un lato ci dà l'idea di quelle che sono le relazioni economiche tra questi paesi, ma dall'altro lato anche di quelle che vogliono essere le vicinanze tra popoli, ecco, in qualche modo la Cina sulla Serbia nel costruire questa amicizia punta anche a questo. E un altro aspetto molto importante invece dal punto di vista politico è l'elevazione dei rapporti diplomatici in una formula che è una formula cinese che è emersa nell'ultimo decennio, cioè quella della costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso, una formula che sostanzialmente è emersa fin dall'inizio della presidenza di Xi Jinping, che fa un po' da bandiera, macro bandiera di tutte le altre iniziative, le iniziative globali, quella sulla sicurezza globale, la civiltà globale, lo sviluppo globale, eccetera. Ecco, la comunità umana dal futuro condiviso l'avevamo vista apparire anche in Vietnam, in una visita di qualche mese fa, dove nuovamente questi due paesi avevano elevato i loro rapporti all'interno di questa formula, e la stessa cosa è accaduta anche in Serbia, e questo sicuramente uno degli aspetti, dei risultati importanti di questa visita. Poi ci sono anche qua stati firmati vari accordi di cooperazione economica, culturale, commerciale e tra aziende. E l'ultima tappa invece è la tappa che riguarda l'Ungheria, e qui potremmo dire che c'è nuovamente l'articolo di Xi Jinping, c'è nuovamente il detto cinese, e adesso cerco di recuperarlo, ma in questo caso la metafora chiave ha a che fare col viaggio. D'altra parte, ciò che la Cina cerca nell'Ungheria è una sorta di ponte tra l'Oriente e l'Occidente, soprattutto perché l'Ungheria, a differenza della Serbia, è all'interno dell'Unione Europea, quindi è un paese che può essere utilizzato anche per calibrare le relazioni tra questi due paesi, quindi tra la Cina e l'Unione Europea in generale. E la metafora non la trovo, no, eccola qua, come dice un proverbio cinese: nessuna montagna, nessun oceano possono allontanare persone con aspirazioni condivise, e gli ungheresi dicono che un buon amico è più prezioso dell'oro. Ecco, l'idea del viaggio e quindi della grande distanza che però occorre avvicinarsi, e anche questo in un certo senso è accaduto, perché nuovamente c'è stata un'elevazione delle relazioni diplomatiche in una formula che però non è la stessa che è stata usata per la Serbia, ma in questo caso abbiamo il partenariato strategico globale per tutte le stagioni per la nuova era, mentre prima era solamente un partenariato strategico globale, per cui anche qui si è saliti di una tacca, raggiungendo, avvicinandosi a quello che è invece il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era, che è quello che unisce la Russia alla Cina, e che è spesso indicato come uno dei massimi framework diplomatici tra la Cina e un altro paese, quello che poi abbiamo anche descritto come l'amicizia senza limiti, in qualche modo. Ecco, quindi anche in questo caso sono state elevate le relazioni, tanto che, dice Xi Jinping, le nostre relazioni bilaterali sono un punto massimo della nostra storia. E insomma, ciò che è accaduto anche in questo caso, i due paesi tirano le somme di quello che sono le varie iniziative alle quali hanno aderito. Da un lato c'è la Cina con la nuova via della seta, e dall'altro lato c'è l'Ungheria, che ha una sua politica di apertura verso est, che ha mandato avanti, che ha incominciato nel 2010 e che ha portato varie tappe a intessere relazioni tra questi due paesi, fino ad arrivare a quello che è accaduto e che abbiamo sotto gli occhi, cioè il fatto che ora l'Ungheria è una sorta di snodo strategico per l'industria cinese, soprattutto per l'industria dei veicoli elettrici. Da BYD a CATL, quindi produttori di auto, produttori di batteria, hanno annunciato il loro stabilimento in questo paese. L'Ungheria è il primo destinatario di finanziamenti diretti esteri della Cina. Si ha in mente c'è la costruzione della ferrovia tra l'Ungheria e la Serbia, che rientra nella Belt and Road, ma è stato firmato anche un accordo per ammodernare la vecchia linea ferroviaria ungherese, oltre che la costruzione di una linea tra l'aeroporto e la capitale, sostanzialmente. Quindi abbiamo degli importanti progetti infrastrutturali che sono, in qualche modo, sono stati firmati. L'Ungheria in qualche modo si smarca da dalla retorica occidentale dell'eccesso di capacità, non non fa da sponda all'Occidente, ma fa da sponda a Xi Jinping, dicendo che non c'è nessun eccesso di capacità da parte dell'industria cinese, che invece era l'accusa che Blinken aveva portato in Cina. E oltre a questo, in ultimo, potremmo citare un accordo nelle telecomunicazioni tra Huawei e un'azienda serba, un'azienda ungherese che Orbán sta cercando di far diventare una sorta di campione nazionale nel settore della telecomunicazione, ed è previsto per oggi una dichiarazione congiunta tra queste due aziende nell'ottica di approfondire la cooperazione con Huawei e per far avanzare la digitalizzazione del paese, per cui infrastrutture, telecomunicazioni, scienze, tecnologia, intelligenza artificiale, un altro tema che è uscito nella visita in Francia, nella visita in Serbia, e insomma a vari livelli, ecco, abbiamo la concretizzazione di quello di cui già parlavamo l'ultima volta, appunto, cioè del tentativo cinese di crearsi uno stato cuscinetto con diverse necessità. Con la Francia prevale sicuramente la politica internazionale, con l'Ungheria prevale questa idea, insomma, di avere un hub per smistare poi in qualche modo le merci verso l'Unione Europea, o per costruire infrastrutture, sviluppare industria. E con la Serbia, oltre a tutto questo, abbiamo anche, insomma, il tentativo di creare un'unione tra popoli. Poi chiaramente anche tutti questi paesi cercano qualcosa dalla Cina, la Francia cerca un appoggio per la sua strategia di autonomia strategica, e ad esempio la Serbia quello che cerca sostanzialmente è di sostituire la Russia con la Cina come contrappeso per le relazioni con l'Unione Europea. La Serbia tenta di entrare nell'Unione Europea. Ora le relazioni con la Russia sono viste in qualche modo in maniera molto più critica in Europa, la Cina è tutto sommato un attore meno critico da questo aspetto, per cui ciò che la Serbia cerca di fare è avvicinarsi alla Cina per avere un contrappeso poi col quale avvicinarsi all'Unione Europea.
Chiarissimo, chiarissimo, veramente un riassunto. Scusate, sono rincoglionito stamattina. No, poi stavo guardando un po' l'Economist, che stamattina ci dà una gioia perché appunto The Liberal International Order is slowly coming apart, scriveva, quindi mi aveva colpito questo titolo. Però a proposito di titoli, veniamo a Francesco, diciamo chi dedica maggior spazio all'analisi del tour europeo di Xi Jinping e Bloomberg stamattina, che titola così: come il viaggio di Xi in Europa sta facendo rivivere il divario della guerra fredda in Europa. Il leader cinese cerca di contrapporre l'est dell'Europa all'ovest, primo punto. Secondo punto, Xi ha avuto poco successo nel creare un cuneo tra UE e USA, cosa che direi che non è così campatente, insomma, abbastanza, sono, per quanto non ci piaccia, insomma, mi sembra che sia abbastanza vera. E France, su questo.
Sì, ciao a tutti. Non so come, diciamo, come prenderla tutta questa lettura, perché allora, ovviamente ci sono dei noccioli di verità, no? Cioè l'Europa sta viaggiando, i paesi europei stanno andando in direzioni diverse, e la frattura non è necessariamente Europa occidentale, Europa orientale, anzi i paesi più a oriente della frontiera europea sono quelli, diciamo così, i falchi invece della linea oltranzista, contro i quali in qualche modo la Francia sta cercando di giocare una partita diversa in realtà. Di sicuro, diciamo, emerge un aspetto. Guardando le dichiarazioni e guardando anche sostanzialmente i media dei vari paesi, se uno osserva la visita di Xi Jinping in Europa, nota subito proprio che esistono dei registri, anche linguistici, completamente diversi. Xi Jinping va in Francia, i giornali francesi sembrano la versione in bella copia dei giornali italiani. Cioè, prima dell'arrivo di Xi Jinping, l'obiettivo principale, o perlomeno il tema principale di cui parlavano è: bene, adesso viene il presidente francese in Francia e allora adesso Macron gli spiega sostanzialmente che bisogna fare pressioni sulla Russia per far cessare la guerra in Ucraina. Ovviamente la sto mettendo un po' tagliata con l'accetta, ma poi il succo è questo, che è esattamente una roba che in Cina proprio non viene, in questo modo non viene proprio compresa, perché loro sin dal primo momento fanno di tutto per mettere in evidenza che questa guerra è scoppiata in Europa e che loro sono fuori da questo contesto e vengono tirati per i capelli in questo, diciamo così, in questo scenario. Si guardano invece i media e anche la reazione, diciamo così, del viaggio in Serbia e in Ungheria e sembra un altro mondo. In Serbia addirittura, cioè ci sono state, appunto Davide parlava di questa manifestazione di 20.000 persone, e ovviamente ogni manifestazione che ha dei numeri importanti c'è una struttura organizzativa, però a meno che non ci sia qualche buon tempone che pensa che lì le persone siano state portate a forza, cioè hai proprio una reazione che in un paese dell'Europa occidentale, diciamo così, tipo Francia o Italia, sarebbe semplicemente impensabile. Per non parlare della, praticamente per non parlare dell'Ungheria, cioè quando è arrivato Xi Jinping, Orban ha detto, cito, noi viviamo in un mondo con un ordine multipolare e uno dei pilastri di questo nuovo ordine è la Repubblica Popolare Cinese, la nazione che adesso sta in qualche modo imprimendo il corso dell'economia mondiale e della politica mondiale, che sarebbe una dichiarazione così di un premier di un paese europeo, sembra impensabile appunto che un paese europeo possa avere un premier che dice in maniera chiara questo, quindi c'è proprio un diverso registro. E secondo me in qualche modo la Cina sta cercando di portare a casa tutto quello che può portare a casa in termini di distensione dei rapporti. Immagino ovviamente, perché ragioniamo in maniera speculativa, che loro vedano ovviamente i crescenti contrasti con l'Unione Europea. Del resto nel trilaterale che è stato fatto a Parigi, dove c'era anche la von der Leyen, le cose sono state messe sul piatto in maniera evidente. Però almeno a me pare in qualche modo i cinesi dicano bene, diciamo così, manteniamo comunque un rapporto e un canale di comunicazione costruttivo per quello che è possibile. Per cui per paesi come alcuni paesi appunto dell'Europa occidentale, dove vengono messi in evidenza gli elementi anche di, come dire, di contrasto, bene, cerchiamo di regolarlo questo contrasto, di tenerlo dentro una dialettica tra paesi, ma che sia in qualche modo costruttiva, cioè senza alzare il muro contro muro. Invece lì dove questo tipo di contrasto non viene messo come punto avanzato, allora si fa un passo in avanti e quindi si eleva il partenariato dei due paesi a un livello maggiore. Penso che sia abbastanza evidente questa come scelta e come strategia, e del resto l'alternativa sarebbe rispondere punto su punto a ogni, diciamo così, alzata di scudo, per esempio dell'Unione Europea, su tutti i temi su cui in qualche modo si sta facendo il pressing con la Cina, no? La questione dell'overcapacity, la questione dei dazi, eccetera. L'alternativa sarebbe alzare su ogni punto lo scontro. Mi sembra che invece l'atteggiamento sia quello di, sì, in un braccio di ferro, però tenerlo contenuto e avanzare lì dove è possibile. Per cui a questo punto conviene porsi una domanda su quale sia in qualche modo l'atteggiamento più, diciamo così, che porta maggiori profitti. È vero che il PIL di paesi come la Serbia o l'Ungheria non possa essere paragonato a quello della Francia, ed è anche vero che in qualche modo, per quanti paesi grandi o piccoli che siano, sono tutti, diciamo, sullo stesso piano, noi almeno li consideriamo così, è ovvio che lo status diplomatico internazionale della Francia, cioè un paese vincitore della guerra, che sta nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e che ha la bomba atomica, diciamo, non è esattamente lo stesso di altri paesi. Però alla fine Davide ci raccontava la storia della fabbrica in Serbia, no? Lì praticamente rischiavano di andare a casa 20.000 persone e di rimanere, diciamo così, senza paga 20.000 famiglie. Lì, in un rapporto in qualche modo, anche personale tra Vucic e Xi Jinping, ma lì si è trovato un accordo che ha permesso a quella fabbrica di continuare a... svilupparsi. E poi c'è l'infrastruttura che legherà la Serbia all'Ungheria, e se ne parla di una nuova tra l'Ungheria e il porto del Pireo. Cioè, in qualche modo si stanno creando gli elementi anche infrastrutturali per cui questi paesi, proiettati nel corso del tempo, potranno accrescere il loro peso anche dal punto di vista logistico, perché insomma è banale fare il collegamento che se le merci dall'est arrivano al porto del Pireo e da lì trovano la linea ferroviaria per arrivare nel cuore dell'Europa, diciamo questi paesi cresceranno dal punto di vista del peso, perlomeno nella logistica continentale. Quindi a un certo punto sarebbe da chiedersi se alla fine della fiera, per i propri interessi, non certo per, diciamo così, per la pace nel mondo, la strategia che paga di più sia quella che sta mettendo in campo Orban o Vucic, piuttosto che gli altri leader europei. E ultima considerazione, la linea francese dell'autonomia strategica di cui parlava prima Davide, oggi vive più di prima una fase di grande difficoltà, perché da quando è esploso il conflitto in Ucraina, diciamo così, la linea degli ultraatlantisti in qualche modo ha messo nell'angolo la linea dell'autonomia strategica, e quindi anche da questo punto di vista sarebbe importante per noi provare a fare una proiezione nel futuro e vedere se queste linee si affermeranno sempre di più, che rischio passa l'Europa e alla fine in che condizioni, se migliori o peggiori, ci troveremo noi nell'arco di 10 o 15 anni.
No, poi sottolineiamo, mi veniva in mente anche che sarebbe il caso di sottolineare, a proposito di due cose, a proposito, no, di divisione est-ovest, eccetera. Uno, sui paesi dell'est più falchi, volevo anche chiedervi questa cosa qua, perché poi, diciamo, ovviamente poi all'interno, diciamo, di un quadro di compatibilità di tutto quello che vi pare, però c'è sempre, comunque i paesi dell'est appunto sono i paesi che per primi sono entrati nella via della seta, anche quelli che, diciamo, siamo soliti, a ragione, insomma, noi come Ottolina ci abbiamo spinto parecchio, no? Considerare proprio le ancelle della strategia imperiale, no? Quindi più gli Stati Uniti che vogliono dividere l'Europa tra est e ovest fino a un certo punto. E, però ad esempio la Polonia, ad esempio, ha un ruolo particolare. Io, ad esempio, quando ho fatto il mio reportage sulla Via della Seta ormai diversi anni fa per Report, mi sono concentrato parecchio in Polonia, e la Polonia era il primo in assoluto ricettore di investimenti diretti esteri cinesi in Europa, quindi diciamo era roba importante, uno snodo fondamentale per la logistica, ma intorno alla logistica c'era proprio fermento all'interno dei palazzi governativi su attrarre ogni tipo di investimento cinese in mille cose diverse, insomma era abbastanza spinta la cosa, come continua a valere anche per l'Ungheria. Tra l'altro, in questa divisione, appunto, questo esulando un attimo dai rapporti con la Cina, anche nell'agenda, diciamo, di Macron, abbiamo visto che subito la Polonia è stata un paese che, insomma, è corsa, diciamo, in soccorso delle affermazioni di Macron sul discorso invio di truppe, eccetera. Quindi, diciamo, gli assi sono, magari non sono così chiari, ecco, come pensiamo, cioè, nel senso, comunque la situazione è parecchio dinamica. Ricordiamo tra l'altro che poi in Polonia c'è stato un cambio di governo da poco, abbastanza importante, ecco, nel senso, quindi diciamo c'è tutta una serie di fattori. E
tra l'altro, scusa sì. Giuliano, un piccolo cameo, ci sono alcuni analisti in Francia che pensano che in realtà questa boutade di Macron sull'invio delle truppe di terra serva proprio a costruire un rapporto con loro, cioè ad aprire su un terreno su cui loro sono ovviamente molto sensibili e non parlare un linguaggio che lo distanzi troppo. Quindi io mi auguro che sia così e non un pensiero più strutturato, cioè un tentativo in qualche modo di dire ma guardate che vi seguiamo anche su quel terreno qualora fosse necessario, proprio per tenere un rapporto e non aumentare invece la distanza est-ovest.
Esatto. No, appunto proprio calzante, perché appunto è anche un po' quello che penso io, nel senso cioè la Francia sta cercando alleati per proporsi come la possibile guida di un'Europa che sfrutta la guerra, come l'hanno, non lo dico in senso diciamo moralmente negativo, nel senso come tutti hanno sfruttato la guerra per avanzare diciamo politicamente i loro obiettivi politici, che in tempi normali diciamo avevano ostacoli strutturali, no? Importanti, come Putin, la guerra alle oligarchie e la svolta, diciamo, la centralizzazione del potere. Per Putin è stata la guerra un'occasione straordinaria per accelerare questo processo qua, che Putin ha iniziato sin dall'inizio, però insomma ha ostacoli giganteschi nel frattempo, e la Cina ne ha approfittato anche per consolidare tutto l'asse, no? Di paesi che sono esterni diciamo al blocco imperialista, quindi tutti, e la Francia sostanzialmente, questo abbiamo sostenuto più volte, sta cercando di sfruttare la guerra per avanzare il discorso dell'unione politica europea, che ovviamente parte anche dal discorso della difesa, e sta cercando alleati, quindi sono assolutamente d'accordo su questo. No, mi chiedevo una cosa secondo me importante, perché appunto sempre giustamente diciamo è inevitabile puntare il dito su il fatto che diciamo i partner privilegiati della Cina siano partner minori, tra l'altro appunto la Serbia manco è nell'Unione Europea eccetera, però ricordiamoci anche sempre insomma poi realisticamente, no, come uno sciopero degli operai della logistica di un porto anche di 50 persone crea dei danni che magari fa più grossi, o dei problemi strutturali più grossi che magari una grande manifestazione di opinione da centinaia di migliaia di persone, perché insomma tocca un tassello che lo devi risolvere, in qualche modo devi trovare il modo di risolvere, e quel gruppetto di persone lì in quel momento lì ha per varie ragioni un potere politico di negoziazione politico particolare, uguale anche nei rapporti con l'Europa. Ricordiamo appunto Orban poi per essere convinto diciamo a dare il suo assenso a delle cose che avevano il bisogno dell'unanimità, e in Europa sono tante, almeno che ora appunto si parla di riforme eccetera, però insomma è un processo lungo, complicato, che apre tutta una serie di contraddizioni eccetera, quindi comunque anche proprio appunto come si dice, pragmaticamente a consolidare rapporti anche con cose che magari non hanno un peso, con paesi, con forze politiche, che magari non hanno un peso generale così enorme, però appunto poi bisogna andare anche un po' più nel concreto di che potere politico hanno concretamente. Ad esempio l'Ungheria ha il potere di bloccare tutto quello che diciamo ha bisogno dell'unanimità, per fare un esempio, no, banale. Quindi appunto mi chiedevo, e che su questo chiudiamo, un po' una riflessione su questa cosa qua, di quanto, cioè da un lato mi sembra, da un lato ci sia un blocco guidato da Macron che appunto vuole spingere l'Europa a consolidare, accelerare il processo di unificazione europea, e da questo punto di vista qua davvero, cioè se diciamo fino ad oggi abbiamo sempre visto negli Stati Uniti, no, uno degli ostacoli a creare l'Europa politica, perché era bene avere l'Europa ordoliberista con queste, che quindi con tutto diciamo il potere decisionale esternalizzato dal processo politico in qualche modo, no, cioè reso esterno, con l'indipendenza, ste cazzate lì, che vuol dire che sostanzialmente non si decide mai democraticamente. Mi chiedo se invece ora, insomma, a temere l'unione politica dell'Europa, ora come ora, sia in realtà più la Cina che invece in passato ha spinto, no? Ha accompagnato, ha aperto le porte, no? All'unione politica europea, perché la vedeva come anche noi spesso abbiamo detto, no? Come un possibile tassello di un nuovo ordine multipolare, no? Invece ora la Cina in qualche modo non veda in un processo di unificazione politica dell'Europa un tassello di un nuovo ordine multipolare, ma la veda come la vedo, è il tipo di analisi che faccio io, magari un po' così, insomma, nel senso tutta da... Però che invece oggi si veda in un'Unione Europea politicamente più unita, che è l'agenda di Macron in qualche modo, che sta spingendo Macron, invece il consolidarsi di un pezzo importante di un braccio armato dell'imperialismo. Non so se sono stato chiaro. Cioè, se prima, è un po' il ragionamento che faccio, ho fatto anche più volte nei pipponi, che prima, diciamo, gli Stati Uniti per subordinare l'Europa mettevano l'aspetto geopolitico e quindi della superpotenza militare avanti a tutto, no? E quindi dicevano, te sei dipendente da me perché sei dipendente da me dal punto di vista della sicurezza e non voglio che tu ti riarmi, perché che te ti riarmi, diciamo, è una cosa che poi domani mi si può ritorcere contro, perché ti permette di rivendicare un'autonomia strategica. Oggi invece gli Stati Uniti dicono all'Europa, riarmatevi il più possibile, tanto il problema dell'autonomia strategica ad oggi non si pone, perché strutturalmente, per come abbiamo strutturato l'imperialismo negli ultimi, soprattutto a partire dal 2008, l'Europa non è indipendente, non ha autonomia strategica da un punto di vista più generale di struttura finanziaria del mondo, nel senso l'Europa dipende dai capitali che sono ormai concentrati negli Stati Uniti. E quindi vi potete anche riarmare, tanto il problema dell'autonomia strategica per ora non si pone, perché non siete indipendenti proprio strutturalmente, non è una scelta politica, non lo siete e basta. E oggi invece, appunto, per questa cosa qua, Xi Jinping e la Cina, che ha sempre visto nell'unione politica dell'Europa la possibilità, appunto, di un blocco, un nuovo ordine multipolare, in qualche modo dice, ma quest'unione qua dell'Europa oggi non mi conviene, o comunque, diciamo, è un processo che allontana in realtà il nuovo ordine multipolare, perché l'Europa politicamente unita è stabilmente, strutturalmente un pezzo dell'imperialismo unitario. E quindi per me più si rallenta, più frastagliato, più si deve votare all'unanimità, e quindi c'è un'Ungheria che mi può dare una mano a bloccare delle robe come l'introduzione di dazi e di tariffe per l'esportazione delle macchine elettriche, e meglio è. Quindi, diciamo, secondo me c'è questo spostamento strutturale. Un giro, Davide e Francesco, su questa roba qua e poi salutiamo.
Ma sì, allora, questa... lato cinese, ciò che almeno si percepisce leggendo i media, è sicuramente un supporto, diciamo, verso questa autonomia strategica, che potrebbe però, come dici tu appunto, essere in realtà una partita che non c'è, nel senso che l'Europa non ha margini per ottenerla, ma certamente lato cinese questa cosa è ben vista, anzi i media cinesi spesso ricordano anche come le loro controparti americane abbiano definito il tentativo di Macron di ottenere questa autonomia strategica come una sorta di sogno perverso, irrealizzabile. Mentre i cinesi dicono no, è una cosa importante, una cosa che deve essere ottenuta, indipendenza, autonomia, in fondo sono le parole con le quali la Cina si rivolge all'Europa fin dallo scoppio della guerra. Ora che questa indipendenza, autonomia possa nei fatti non esistere come la intendono i cinesi, perché c'è un'integrazione troppo forte con l'impero americano, e quindi tradursi solamente, diciamo, in una unità politica che poi fa da braccio armato alle politiche di Washington, beh, sicuramente anche questo sarà un retropensiero col quale si confronteranno, tanto che le tre tappe di questa visita in fondo rivelano anche questo, cioè da un lato sì, andiamo verso un paese che vuole una leadership, cioè la Francia, che vuole ottenere la sua, però contemporaneamente andiamo anche a elevare le nostre relazioni con paesi che non la pensano come la Francia, quindi soprattutto l'Ungheria, stando all'interno dell'Unione Europea, o la Serbia, volendola vedere all'esterno. Dall'altro lato, comunque, la Serbia è un paese che ha fatto richiesta per entrare nell'Unione Europea, e anche su questo, nei comunicati congiunti, insomma, che ci sono stati questa settimana tra Vučić e Xi Jinping, i cinesi sono stati su questo punto dicendo: no, per noi comunque è molto importante che la Serbia venga anche integrata nell'Unione Europea, quindi in qualche modo lasciare intendere che quella visita lì non fosse una scelta di campo, no, anzi.
Però scusa, mi viene in mente una cazzata, scusate, sto delirando stamattina. Però come diciamo l'allargamento dell'Unione Europea ad est è stato per 20 anni lo strumento degli Stati Uniti per impedire l'unione politica europea in una fase in cui quell'unione politica si poteva tradurre ancora forse era già troppo tardi, ma forse si poteva tradurre ancora davvero nella costruzione di un'autonomia strategica. Oggi, in qualche modo, dire la Serbia dentro l'Unione Europea è indebolire il processo di unioni, potrebbe essere letto anche, mettiamola così, proprio, sto andando proprio non nell'ipotetico, di più, no? Potrebbe anche essere letto come un tentativo di, appunto, allargare, in senso più allarghi e meno è possibile che si crei un'unione. Questo si è detto per 20 anni, insomma, no? Cioè, è un dibattito che dura da 20 anni. Più allarghi e meno è possibile creare una vera unione politica, no? Diventa più quasi un tavolo multilaterale, diciamo, di compensazione degli interessi, la capacità di stringere, di dargli una testa precisa che decide, no? E porta avanti un'agenda, diventa. E quindi questa spinta all'allargamento verso, ad esempio, anche la Serbia, eccetera, è proprio un'unione anche più grande, ma anche, appunto, dove la possibilità dell'unione politica vera, anche dell'integrazione vera del mercato, eccetera, diventa sempre più complicata. Quindi un pochino sto passaggio di rapporto tra la Cina e gli Stati Uniti nell'interpretazione che si dà ai pro e contro del processo di unificazione, che è un po'...
Sì, diciamo che comunque l'ingresso della Serbia non la vedo nemmeno come qualcosa che possa andare contro il progetto di Macron, nel senso che recentemente, poco più di un mese fa, Macron ha incontrato Vučić e ha espresso profondo entusiasmo, diciamo, per l'ingresso della Serbia, dicendo che la Serbia non ha come luogo naturale l'Europa e null'altro, quindi probabilmente questo passaggio che poi la Cina ha esplicitato in Serbia sarà stato concordato con Macron, nel senso che avviene poi 2 giorni dopo l'incontro con Macron, per cui aggiungo questo elemento sul tavolo. Non ho la risposta, perché c'è un intreccio di cose che poi dovranno svilupparsi nel futuro e potranno andare in una direzione così come nell'altra, però volendo aggiungere anche questo elemento, e poi mi taccio e lascio la parola a Francesco.
Allora, io in realtà, devo dire la verità, non mi ha mai convinto la tesi che in qualche modo la Cina sponsorizzasse in un'epoca precedente, o perlomeno in maniera maggiore rispetto adesso il processo di integrazione europea. Cioè io, ma appunto probabilmente sbaglio, all'idea che c'è stata una golden age di un processo di integrazione che poteva portare ad un'autonomia, diciamo così, all'Europa come polo anche alternativo agli Stati Uniti, eccetera, questa cosa non mi ha mai convinto più di tanto, sia perché all'interno dei paesi fondatori, diciamo così, dell'Europa c'erano paesi in qualche modo intimamente controllati dagli Stati Uniti, partendo dalla Germania, che per le vicende della Seconda Guerra Mondiale, la parte occidentale prima e poi dopo la riunificazione, in qualche modo lì ci sono degli apparati che sono sempre stati completamente, non dico controllati, però insomma in forti rapporti con gli apparati americani. E contemporaneamente però questa cosa è vero, cioè nella misura in cui per esempio l'Europa ha portato avanti il progetto dell'integrazione economica con l'euro, questa cosa è stata vista molto positivamente dalla Cina. Tanto è vero che noi spesso abbiamo citato Xiaoliang, no? E lui dice che la guerra in Jugoslavia è una guerra contro la nascita dell'euro sostanzialmente. Quindi va visto il rapporto dialettico. Non credo appunto che i cinesi, non lo so, negli anni 80 o anche prima potessero nutrire potessero pensare che l'Europa, per come era, si stava strutturando, fosse un polo completamente autonomo. C'è sempre questo rapporto dialettico e quindi secondo
diciamo
me
sostanzialmente te non concordi con Prodi quando Prodi dice quelli che volevano l'euro erano contenti, avevano cominciato a comprare l'euro, eccetera, erano cinesi perché vedevano nell'euro una frattura, una possibilità di rendere insomma anche l'ordine valutario, che poi è fondamentale, ovviamente ne abbiamo parlato milioni di volte, più multipolare in qualche modo.
Diciamo che questa cosa non si porta dietro il resto. L'Europa è sempre stata vista come una potenza economica da quando ha avuto, diciamo, l'Unione Europea si è dotata dell'euro e magari una potenza normativa, ma non una potenza politica. Cioè la famosa frase di Kissinger: se c'è un problema in Europa, qual è il numero di telefono del ministro degli esteri europeo? È un aspetto che nel mondo, secondo me, tutti in qualche modo si sono posti. Credo che il ragionamento sia stato agire sui due pedali, sostanzialmente. Cioè, fin dove c'è un processo di integrazione che comunque configura degli elementi di maggiore autonomia, è chiaro che vengono visti con favore e con sostegno dalla Cina, ma anche insomma da altri paesi. Sapendo che c'è un limite, perlomeno per come oggi strutturalmente fatta il processo di integrazione, c'è un limite. E allora i rapporti bilaterali non devono mai essere messi in secondo piano. Del resto è già da diversi anni, per esempio, che la Cina aveva creato, adesso è un po', diciamo, in sordina questa piattaforma dei 16 più 1, no? 17 più 1, cioè quei paesi dell'Europa dell'Est. Chi invece ragiona con l'idea di una super integrazione europea, non crea questo tipo di coordinamento. Quindi, secondo me, esistono i due aspetti, nella consapevolezza che in qualche modo la golden age di un processo di integrazione che avrebbe portato a una mega autonomia politica, secondo me, è più wishful thinking. Basti pensare nei primi anni 2000 quella che era la bozza di Costituzione europea, che era tutto fuorché, diciamo, un processo di autonomia e di rispetto delle sovranità dei vari, della storia, insomma, europea. Quindi ci sono i due aspetti in maniera contraddittoria, non è, per come la vedo io, separabile in maniera netta la vicenda.
Chiarissimo, chiarissimo. Poi ricordiamo appunto, invece contro, diciamo, esempio, appunto è la prima volta che Francia e Germania hanno detto proprio ciao ciao agli Stati Uniti, che è stata, no, la guerra in Iraq del 2003, quindi ovviamente il quadro è sempre super dialettico e difficile,
Ma
insomma.
è stata Francia e Germania, non è stato un'istituzione europea di cui pure l'asse franco-tedesco era il motore principale. Poi, in ultima istanza, diciamo così, quello scarto nell'allineamento alla decisione statunitense di scatenare la guerra in Iraq l'hanno fatta i singoli stati, non diciamo, l'Unione Europea, che pure in qualche modo, adesso le cose le diciamo in maniera barbara, però in qualche modo era in mano a Francia e Germania.
Sì, molto molto complicato, molto interessante, molto complicato. Grazie mille Davide, grazie mille Francesco, grazie a tutti gli Ottoliner. Mondo Cina anche oggi può finire qui. Buona giornata a tutti, buona serata. Pubblichiamo
Ciao a tutti.
questo. Ciao ciao.
Ciao ciao.